Ci ha raggiunto al telefono ed è un grande onore per noi averlo qui, il grandissimo Stefano Zenni. Buonasera Stefano.
Buonasera, ciao, buonasera a tutti.
Ecco, benvenuto a Speak Law e in questa trasmissione. Avevo intenzione di chiamarti, intanto grazie per farti dare del tu, perché questa la dico pubblicamente.
Ma ci mancherebbe.
Stefano Zenni, musicologo, saggista, scrittore, conduttore anche conduttore radiofonico, e chi più ne ha più ne metta, direttore artistico di innumerevoli festival, biografo, quante ne vogliamo dire Stefano? Tantissime.
Ma diciamone poche, dai.
Ormai le ho dette tutte praticamente. Allora, Stefano Zenni è sicuramente, direi, il divulgatore del jazz, uno dei divulgatori di jazz in Italia più importanti, e quindi insomma era già un po' di tempo che volevo invitarti per farti, insomma, intanto per darti il benvenuto qui, e se ti va ti coinvolgerò anche altre volte, perché questa è una trasmissione, certo, che parla di jazz, e trasmissioni che parlano di jazz alla radio non mi risultano tantissime,
quindi purtroppo no.
Quindi questo è un nuovo esperimento che c'è da 6-7 mesi, quindi grazie di essere qui. Allora, io partirei da qualcosa intanto, da un paio di cose volevo partire con te in particolare. Una è questa ristampa del tuo libro su Louis Armstrong, che ha fatto molto successo e che insomma ho visto che è stato appena tra l'altro ristampato, come anche hanno fatto molto successo i tuoi libri su Charles Mingus e insomma tutte le tue pubblicazioni. Ci vuoi dire qualcosa sul tuo ruolo, da così come ti avvicini alle monografie in generale? Intanto come nasce questa tua passione, anche se è un po' banale la domanda, ma insomma, e poi come ti avvicini e cosa pensi di fare quando ti avvicini monograficamente a un artista importante?
Ma domandona. Dunque, intanto mi chiedo scusa perché negli ultimi minuti sto avendo un calo di voce, spero che regga.
Allora, ti sentiamo molto bene comunque,
bene,
Stefano.
Il libro su Armstrong è una... non è propriamente una ristampa, perché è una nuova edizione.
Esatto,
che
ci sono,
in pratica è il doppio del vecchio libro,
molto più ampliato, volevo infatti
di 20 anni fa
dirlo.
Sì. No, guarda, beh, la passione diciamo per la musica, vabbè, è una cosa da bambino, ascoltando la radio con mia madre che lavorava in casa, facevo la casalinga, e quindi ho ascoltato la radio, e da lì ho capito che reagivo emotivamente a questi suoni che arrivavano dalla radio in modo molto forte. Poi ho studiato pianoforte, insomma un percorso un po' particolare, poi la musicologia, l'università, e adesso eccomi qui. Ma nel caso di Armstrong è stata una cosa curiosa, perché in realtà è stato mi è stato commissionato 20 anni fa questo libro, quando insomma non avevo mai scritto un libro in vita mia, e io non sapevo di Armstrong, diciamo, quello che sanno tutti a livello accademico, insomma, sì, molto terra terra, e naturalmente ho accettato la commissione, che era Gianfranco Salvatore, che dirigeva la collana Jazz People per Stampa Alternativa, e ho accettato di fare, e mi sono messo a studiare. Bella domanda, come ci si avvicina a una monografia?
Sì.
Guarda,
sì, mi è uscita così, non preparo mai
l'intervista. È veramente una bella domanda, perché non ci ho mai pensato. Allora, diciamo che ci sono delle fasi che però, per quanto mi riguardano, avvengono in parallelo.
Sì.
E cioè una prima fase, e una di queste fasi è quella di documentazione, quindi leggere.
Sì.
Un'altra fase è normalmente quella dell'ascolto, quindi ascoltare tutto prendendo appunti mentre si ascolta la musica, sulla buona vecchia carta, tra l'altro. Una terza fase, che però, ti ripeto, è in parallelo con le altre,
sì,
è provare a entrare in simpatia ed empatia con il personaggio, cioè leggendone gli aneddoti, andando oltre,
diciamo, sentendolo un po' di casa, diciamo.
Sì, sentendoti, cioè come se dovessi diventare amico del personaggio e provare a entrare nella sua testa.
Tipo le interviste impossibili, per citare appunto Radio 3,
ecco,
che poco
sì,
fa.
Qualcosa, esatto, qualcosa del genere. E in questo caso, nel caso specifico di Armstrong, la sorpresa più grande, ovviamente oltre a quella del musicista, è stata quella di aver scoperto un essere umano fuori dell'ordinario. Cioè, io mi sono letteralmente innamorato di questa persona, e ho avuto, ho proprio provato il rammarico di non averla mai conosciuta, pur avendola conosciuta, diciamo, attraverso i libri, le interviste, eccetera. Però tutte le persone che l'hanno incontrato la ricordano come un uomo, non solo un musicista, proprio un uomo fuori dell'ordinario.
Fuori dell'ordinario.
E quindi, poi sai, poi tutte le monografie sono diverse. Quella su Mingus è un libro molto tecnico.
Sì.
E quindi è una monografia di tipo diverso. Lì l'idea era un'altra, mm-hmm. che poi è qualcosa di simile anche a quello che ho fatto con Armstrong. Cioè, studiare il musicista, a me piace molto studiare un artista, un musicista, da vari punti di vista.
Sì.
Mi piacerebbe dire contemporaneamente, se non fosse che maledizione la lettura costringe a una temporalità lineare, no? Una cosa dopo l'altra. Però, per esempio, Mingus, ogni capitolo è un aspetto diverso della musica di Mingus. Adesso sto progettando un libro sulla musica di John Coltrane.
Ah, beh.
E anche lì Coltrane sarà indagato come in un quadro cubista. Ecco, mi piacerebbe questa cosa, per cui ogni capitolo, ecco, ogni capitolo è un punto di vista su un aspetto diverso della musica, e poi sta al lettore ricomporre l'immagine completa, sì. Dando l'enfasi scegliendo il punto di vista che preferisce.
Bene, mi sembra una gran bella risposta la tua.
No, era una bella domanda.
Era una bella domanda e una bella risposta. Sì, mi piace molto questa analogia col cubismo, e quindi con significati che si intrecciano e con risposte, appunto, che quasi si accavallano, no, l'una con l'altra, e questa cosa bellissima che dici di avvicinarti all'amico, tra virgolette, di cui vai a,
certo,
scrivere, che è una cosa molto molto bella. Ricordiamo anche i tuoi libri, non solo su Mingus e Armstrong, ma anche su Herbie Hancock, per esempio, di cui hai scritto,
sì,
questo Jazz, Funky e Buddha, 88 tasti, il buddismo, di cui appunto sappiamo bene, almeno chi,
certo,
ha letto, specialmente chi ha letto l'ultima autobiografia, no?
Sì.
E poi, insomma, tu fai spesso delle lezioni di jazz, sia al conservatorio sia fuori dal conservatorio. In particolare, noi trasmettiamo da Roma al Parco della Musica, fai,
sì,
proprio dei ritratti, no, di jazz,
sì.
In collaborazione con l'auditorio in Parco della Musica, più o meno uno al mese, no, se non vado errato, ne fa.
Ma si guarda, in realtà la cadenza è irregolare, a volte sono due al mese, a volte uno, sono comunque 10 appuntamenti tra novembre e maggio.
Sì.
Sì, io, diciamo, in conservatorio faccio delle normali lezioni.
Sì.
Di tipo accademico, insomma, poi non sono accademiche, perché almeno nello spirito mi auguro, ma comunque, insomma, dentro il conservatorio, mentre le cose che organizza l'auditorium proprio,
sì,
la Fondazione Musica per Roma, sono degli incontri di carattere divulgativo che ormai si svolgono da 8 anni,
sì,
devo dire con un certo successo, insomma, che non finisce mai di stupirmi.
Beh, anche
gli insuccessi mi stupiscono. Per esempio, una volta ho fatto una conferenza, è vero che c'era un sole pazzesco alla fine di maggio,
mm-hmm,
su Fables of Fobus di Mingus, e c'erano, mm-hmm, insomma, meno persone di quanto mi aspettassi, un centinaio,
mm-hmm,
di persone,
mm-hmm,
mentre quando ho fatto la conferenza su una cosa che secondo me non interessa più a nessuno, cioè West End Blues di Louis Armstrong, abbiamo lasciato il pubblico fuori dal teatro studio.
Pensa un po'. Ma Armstrong è sempre Armstrong, attenzione.
Devo dire, è veramente strano. comunque, insomma, no, sono degli incontri molto,
cioè,
importanti.
Fable of Fabus è una cosa che a noi molto cara, ecco, insomma,
certo,
però.
Certo.
Tra l'altro, l'ultimo l'hai fatto due giorni fa, su Jelly Roll Morton.
Un ritratto di Jelly Roll Morton, devo dire, è andata molto bene. L'idea un po' è quella di avvicinare il pubblico che non è appassionato o conosce solamente così per sentito dire il jazz, i grandi del jazz, ma anche il linguaggio, no? Le grandi,
sì,
opere da analizzare in maniera divulgativa, ecco, di avvicinare questo pubblico e di farlo entrare nei segreti del jazz.
Hai citato il tuo libro.
Vabbè, faccio pubblicità subliminale.
Forse il libro che mi è piaciuto veramente particolarmente.
È pubblicità subliminale. No, però la cosa interessante è che funziona, devo dire, ed è curioso che viene, a volte c'è un pubblico,
mm-hmm,
anche tra virgolette casuale, nel senso persone che vengono a sentire una conferenza per pura curiosità culturale, no? Di persone che
hanno
interessi nel mondo della musica o della cultura, sanno poco di jazz, alcune, insomma, poi tornano, quindi mi fa molto piacere, ed è anche da parte mia un modo per cercare di sistematizzare delle conoscenze, di approfondirle, perché poi le conferenze sono tutte fatte con slide, filmati, immagini, esempio il pianoforte, insomma, sono narrativamente cerco di mantenerle piuttosto vivaci, e sistematizzandole io stesso riesco, proponendole in chiave divulgativa, a, come dire, a comprendere meglio delle cose e a cercare di comunicarle nel modo più divertente possibile.
Bene, bellissimo. Allora, i tuoi appuntamenti io li cito io, visto che ce li ho davanti. Hai fatto appunto l'8 dicembre all'Auditorium Parco della Musica alle ore 18, che sono queste lezioni di jazz che di solito si fanno di domenica, correggimi se sbaglio.
Sì, di domenica alle 18.
Esatto, poi c'è un appuntamento che sarà a Pescara il 13, vero?
Al cinema. Sì, il 13 a Pescara sarà una cosa particolare nell'ambito della stagione della musica Luigi Barbara, che è la stagione di musica classica di Pescara. Io e il pianista pugliese Domenico Di Leo faremo una serata con una lezione concerto intorno a Louis Moreau Gottschalk, sì, che è stato questo gigante del pianoforte dell'Ottocento, la cui musica incredibile ha anticipato il ragtime, il jazz, il tango, la musica brasiliana, e questo a metà dell'Ottocento. Era un pianista americano che ha girato mezzo mondo e ha assorbito ridigerito e ritradotto le grandi tradizioni afroamericane. Esatto. Una lezione concerto
con Domenico Di Leo,
Domenico Di Leo che suonerà e io dirò delle cose. Sì.
Benissimo, e poi tutti gli altri appuntamenti che potete trovare sul sito stefanozenni.com, appunto in particolare nella sezione, sì, calendario.
Esatto,
io
calendario
davanti. In più tutte le pubblicazioni. Stefano, io starei qui a parlare con te fino a domani, purtroppo per fortuna abbiamo il programma è
magari
bello nutrito.
No, però.
Poi faremo, se ti va, una puntata interamente dedicata a te, magari quando sei a Roma sarebbe bello che venissi a trovarci.
Vediamo,
se
sì,
ti
sì,
va.
D'accordo.
Un'ultimissima domanda sulla conduzione radiofonica, visto che siamo alla radio. Tu hai fatto dei programmi su Radio 3.
Sì, sì, adesso è un po' che non lavoro più per Radio 3, ma credo che sia una delle esperienze più belle che abbia fatto nella vita, ma non professionali, nella vita in assoluto. Non ringrazierò mai abbastanza un po' la fortuna e un po' anche le persone che mi hanno coinvolto in questa avventura.
Sì.
Ci ho lavorato molti anni a Radio 3 facendo vari programmi e beh, tu saprai che stare dietro il microfono immaginando di parlare a una comunità di persone vasta, piccola, non importa, ma che è lì ad ascoltarti, è un'esperienza veramente molto molto emozionante, soprattutto,
sì,
quando avviene in diretta.
Sì, esatto. Esatto, io sono nuovissimo, sono 6 mesi, quindi proprio una cosa nuova, mai fatto radio prima, quindi fantastico.
Ah, ecco,
posso capire.
Sì, sembra,
ho ancora l'emozione, ma figurati, ho ancora l'emozione, diciamo, dell'inizio. Stefano Zenni, grazie di cuore per essere stato con noi. Tu sei
un
fan del Vecchia, vero?
Da cui è saputa questa cosa?
No, perché è già venuto a trovarci, non so se l'hai sentito l'intervento
Vecchia,
di poco
il
fa.
Vecchia, io il Vecchia lo conosco quando era giovane, Vecchia, da quando era giovane, capito? Da quando ero un ragazzino conosco il Vecchia.
Fantastico,
capito?
Fantastico.
Ho visto invecchiare, ecco.
Hai visto invecchiare il Vecchia, così come la musica, esatto, di Claudio Filippini, che insomma, che il Vecchia è il suo manager, e quindi insomma tu sai, va bene, è ospite fisso qui comunque. Quindi
lo immaginare. Anche, guarda, posso dire, ma questo è un gioco che gli ascoltatori non possono capire, ma insomma mi è arrivato anche un messaggio dal Vecchia,
sì,
ammonendomi a non darmi troppe arie, ecco, a fare brutta figura.
Fantastico, fantastico. Io ho già saputo anche di questo messaggio, pensa a te.
Ma tu guarda,
lo spoiler, Vecchia spoiler. Va bene, grazie,
va bene,
di cuore,
grazie
Stefano Zenni, e ci sentiamo sicuramente presto, se tu lo vorrai ti coinvolgerò ogni tanto.
Grazie
per parlare di, nello specifico, di qualche compositore, di qualche musicista, se ti va.
Insomma. Molto volentieri.
Va bene,
volentieri.
Grazie ancora
grazie,
Stefano Zenni,
a
presto, grazie anche a te.
A presto.